nel Vangelo che abbiamo ascoltato, la predicazione di Gesù tocca il vertice, raggiunge altezze che sembrano addirittura impossibili, per non dire anche irragionevoli. Il Signore ci dice, questo Vangelo, chi ti percuote su una guancia, tu dagli anche l'altra. Chi ti porta via il vestito, tu offriti anche la tunica. Chi ti provoca, tu prega per lui. Sono affermazioni forti, che a prima lettura, a un primo impatto, possono ingenerare il convincimento che si tratta di qualcosa che davvero sconfina nell'irreale, nell'incredibile, nell'irragionevole. Ma questi comportamenti che sono oggi codificati nel Vangelo non sono anche nella loro componente di permissività un incentivo alla delinquenza. Chi mi percuote non lo deve fare perché io non merito, perché io non mi sento colpevole. E chi mi ruba mi deve restituire perché è roba mia. Perché questo è l'ordine su cui si regge l'umana convivenza. Pregate per i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi fanno del male. C'è qualcosa che ci tocca nel profondo e che suscita delle reazioni che davvero ci scuotono in profondità. Vedete, cari fratelli, questo Vangelo fa seguito a quello della domenica scorsa, di domenica passata, nel quale lo stesso evangelista Luca proponeva le beatitudini che hanno capovolto l'umanità, letteralmente ribaltata, perché ha messo al primo posto i poveri, i perseguitati, gli operatori, ha proprio rivoltato nella sua realtà esistente il vivere dell'uomo. In questo Vangelo lo stesso evangelista continua quel discorso e capovolge l'universo, non solo l'uomo, l'umanità, ma anche il mondo in cui viviamo, e ci dice alcune cose che, per farcele capire, usa la provocazione, usa cioè delle espressioni provocatorie, perché abbiamo a capire di che cosa sta parlando e che cosa vuol dirci. Ci dice che il Signore ha creato l'universo per tutti gli uomini, non solo per alcuni. Che il latifondismo è un furto, perché la terra è di tutti e tutti hanno il diritto di avere ciò che è indispensabile alla vita. E ci dice che l'umanità, o farci capire, è una famiglia, e in una famiglia ci si sopporta, ci si aiuta, ci si dà conforto anche nelle situazioni difficili. È una famiglia che ha un unico padre, che è Dio. Quando la mamma dice che ama così il suo figlio che lo mangerebbe, certo che dice uno sproposito, perché nessuna mamma mai si permetterà questo, però rendi l'idea. Quando noi diciamo il nostro cuore arde di amore, certo che diciamo qualcosa di irreale, di impossibile, perché il cuore non arde, pulsa e basta, però rende l'idea. E quando Gesù qui ci dice, chi ti percuote la guancia, Daria, ci provoca e ci dice guarda che questo è il disegno che porta vita all'universo e tiene in vita l'umanità, che è una sola famiglia, dove i fratelli si amano, si aiutano, si perdonano, quale che sia la colpa o il torto o il gesto che hanno compiuto. È proprio il concetto del padre comune, della famiglia umana, dell'universo creato per l'uomo che porta a questa conclusione. È un cammino difficile, vedete anche nella Chiesa, ci è voluto tempo per coscientizzare queste affermazioni. È stato Papa Giovanni Paolo II a dichiarare la guerra sempre, sempre ingiusta e violenta e da condannare. Ci sono voluti 20 secoli di storia per arrivare a questa presa di posizione chiara, trasparente, perché la coscienza dell'umanità come famiglia di Dio, dove ci si ama, dove ci si vuol bene, dove ci si perdona, dove tutto è comune, dove chi più ha più dà, è la visione dell'universo in cui Dio ci ha collocati e ci ha chiamati a vivere. Certo che una provocazione, chi ti percuote sulla guancia destra, tu dagli anche la sinistra, è una provocazione. Ma è una provocazione che ci fa capire dove arriva il discorso e dove sconfina il messaggio cristiano. Siete tutti fratelli, dovete volervi bene. Non ci sono dei confini che delimitano qualcosa di qualcuno, perché tutto è di tutti, tutto è di tutti. E questa è la visione che ne esce e che completa quella di domenica scorsa, che ha capovolta l'umanità, qui capovolge l'universo, perché introduce una mentalità nuova, un diverso modo di concepire il mondo, la vita, i rapporti e i contatti internazionali. Quindi, fratelli, dobbiamo renderci conto di questo. In un altro punto del Vangelo il Signore ci dice: se stai portando all'altare l'offerta e ti accorgi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, torna indietro. Non è importante quello che stai facendo, è importante il motivo per cui lo fai. Notate bene, il Vangelo dice se tuo fratello ha qualcosa contro di te, non dice se tu hai qualcosa contro di lui, il torto è suo, tu hai ragione. Ma questo non toglie che nell'economia in cui viviamo le strategie di perdono sono sempre vincenti e hanno sempre il primo posto. L'amore vince sempre, non c'è mai il pericolo di superare la misura, di andare oltre il contenuto. E nell'ultimo giorno, quando tutto volgerà al termine, il Signore chiamerà l'umanità a rendergli conto e prenderà in mano la storia, la vita dell'umanità. Avevo fame, ero tuo fratello, avevo sete, ero tuo fratello, non avevo casa, ero tuo fratello, mi hai chiuso la porta, mi hai detto di no, mi hai voltato le spalle. Che terribile situazione. Che paradossi, cari fratelli. Nella vita di Santa Teresa di Calcutta, questa apostola della carità, ci racconta lei, era in India, e lei la sera quello che aveva in casa Santa Teresa lo portava alle famiglie povere che abitavano nel vicinato. Quella sera aveva in casa solo un po' di riso in una scodella. Lo prese, sapeva che c'era una famiglia fuori che viveva nella miseria, che non aveva nulla, che quella sera sarebbe andata a letto senza cena, e prende e va con la sua scodella di riso a portargliela. Era una famiglia numerosa, non avevano nulla da mangiare quella sera. Bussa alla porta, entra e dà la scodella alla mamma, la quale mamma la prende in mano e subito si apparta un minuto e poi esce di corsa, esce di casa. E quando rientra qualche minuto dopo, Teresa, la santa, le chiede: ma dove sei andata? E lei gli risponde: ho portato metà del tuo riso a questi qui che abitano vicino, perché anche loro come noi questa sera non avrebbero fatto la cena. E Santa Teresa di Calcutta conclude così: lei nelle sue ispirazioni interiori è sovrannaturale. Conclude l'episodio con queste espressioni: non c'è nessuno che sia così ricco da non aver bisogno di qualcun altro, e non c'è nessuno di così povero che non possa dare qualcosa agli altri. Teniamo presente queste parole e accogliamo la provocazione di Gesù nel Vangelo. È una questione di cultura. Noi non abbiamo la cultura di che cosa è il mondo, non l'abbiamo ancora capito, che non è nostro, è di tutti, è dei fratelli più poveri, perché sono conculcati, sfruttati, manomessi. E quindi se ti colpisce la guancia, tu gli offri anche l'altra, perché metti tutto a sua disposizione. Perché non è tuo, è anche suo, è di tutti. Vedete che questa mentalità, questa cultura dell'universo bene comune, della terra come la patria di ciascuno, non è ancora entrato. Vedete che anche la Chiesa ha avuto bisogno di 2000 anni per capire che la guerra, qualunque guerra, qualsiasi conflitto è immorale, e l'ha definito un papa della maestosità, della grandezza, di Giovanni Paolo II. La guerra è sempre, è comunque immorale, perché il male è male. Altre parole per definirlo sono falsità. Chiamiamo con il loro nome la realtà che ci circonda e ricordiamo quello che ci insegna Madre Teresa di Calcutta: non c'è nessuno di così ricco che non abbia bisogno della carità del suo prossimo, e non c'è nessuno di così povero che non possa portare qualcosa a chi ha meno di lui. Sia lodato Gesù Cristo.